5. Il duca d'Uragua, il deputato, il patriotta, dov'è? Dov'è? Eccolo lì, è ingrassato, manca da quasi 3 anni, viene da Torino, signor duca, eccellenza. E qui saluti ed inchini a destra e a sinistra, certuni che si tiravano d'accanto una decina di passi prima di incontrarlo e si scoprivano come al passaggio del Santissimo Sacramento, tutti che si voltavano a seguirlo un pezzo con gli occhi quando era già passato. Pochi godevano il privilegio di poterlo accostare, di stringergli la mano, di chiedergli le sue notizie. Pochissimi, gli eletti, potevano onorarsi d'accompagnarlo, di scortarlo, di mescolarsi al codazzo degli intimi ammiratori ed amici che lo seguivano su e giù, alla prefettura, al municipio, ai circoli. Ed egli teneva il centro della strada quasi ne fosse il padrone, ascoltato devotamente da quanti gli stavano a fianco, aspettato da tutta una corte intenta a tessere e a ritessere le sue lodi quando, per un piccolo bisogno imperioso, egli s'accostava a un cantone. Al palazzo lo stesso andirivieni d'un tempo. Elettori, sollecitatori, delegazioni di società politiche che tornavano a ringraziarlo a voce dopo averlo ringraziato per iscritto del bene che aveva fatto al paese e ai concittadini. Grazie a lui la prima ferrovia a cui si era messo mano in Sicilia era quella da Catania a Messina e il porto aveva numerosi approdi di piroscafi e la città era stata dotata di numerose scuole, d'una ispezione forestale, d'un deposito di stalloni e un istituto di credito, la Banca Meridionale, stava per sorgere e il governo prometteva di intraprendere una quantità d'opere pubbliche, di aiutare il municipio e la provincia. E i buoni liberali, i figli della rivoluzione, ottenevano a poco quel che chiedevano: un posto, un sussidio, una croce. La sua popolarità toccava l'apice. Alcuni, è vero, gli rimproveravano l'assenza durante i fatti del 62, addebitandola alla paura, e tiravano in ballo le storie del 48, lo accusavano d'essersi finalmente rammentato del collegio, adesso che, sciolta la Camera, voleva gli riconfermassero il mandato. Ma questi mormoratori erano gli eterni malcontenti, i pochi repubblicani, qualche garibaldino sfegatato, tutta gente che non poteva perdonargli la sua iscrizione al partito conservatore. Nelle conversazioni politiche egli difendeva infatti a spada tratta la politica moderata, ora che abbiamo fatto la rivoluzione e raggiunto lo scopo, e celebrava l'azione prudente del governo, deplorava le intemperanze di Garibaldi, biasimava il malcontento contro la convenzione di settembre, affermava che la Lega dei Buoni era necessaria per salvare la nazione dai nemici esterni ed interni. Più che nei primi tempi della deputazione, faceva colpo mentovando i suoi grandi amici politici. Quando andai da Minghetti, Rattazzi mi disse, in casa del ministro, però non citava più il barone Palmi. Se gli parlavano delle gesta del nipote Raimondo, faceva con le spalle e col capo un breve moto che poteva dir tutto, secondo l'umore dell'interrogato. Approvazione, compatimento, biasimo. Ma oramai la situazione di Raimondo e di donna Isabella era legittima e tutti i parenti, dopo l'esempio del principe, li trattavano come marito e moglie. In meno di 6 mesi la corte vescovile, riconosciuto che il matrimonio era stato contratto per forza e con la paura, aveva liberato la Fersa. Per quello di Raimondo con la Palmi c'era stato un poco più da fare. Da principio aspettavano che il barone si decidesse anche lui a chiedere l'annullamento del matrimonio della figlia, asserendo di averla forzata a contrarlo. Ma il barone, testa di villan cocciuto, spiegava Pasqualino, aveva e avrebbe detto di no fino al momento di tirarle cuoia, quantunque sua figlia, felice memoria, si fosse finalmente posto il cuore in pace, specialmente apprendendo che il primo matrimonio non esisteva più e che il conte aveva un figlio da legittimare. La signora donna Matilde, giustizia innanzitutto, nonostante le sue stravaganze era ragionevole in fondo e sapendosi del resto malata, comprendendo che un po' prima, un po' dopo, il conte sarebbe rimasto libero, s'era persuasa di pregare il padre che consentisse allo scioglimento del matrimonio civile. Del religioso no, perché aveva certi suoi scrupoli un po' curiosi sulla santità del sacramento, ma basta, suo marito si sarebbe contentato dello scioglimento civile. I conti erano però fatti senza la mulaggine del barone Villano, il quale giurava di voler prima morta la figliuola che consentire alla liberazione del genero. Ah no? E allora il contino aveva chiesto lui d'essere sciolto, adducendo che la madre lo aveva costretto a prendersi quella moglie. Sapevano tutti che donna era stata la principessa, con quanta prepotenza s'era imposta ai figli. Non aveva violentato la volontà di Chiara per darle il marchese di Villardita? Così aveva violentato quella di Raimondo per dargli la Palme. Decine, centinaia di testimoni affermavano che il contino mai e poi mai aveva voluto prender moglie. Prima di tutti la parentela, il principe, le sorelle, i cognati, gli zii, le cugine, poi gli amici, poi la servitù, poi tutta la città. Ma per ottenere lo scioglimento del matrimonio bisognava dimostrare che all'atto di pronunziare il sì che lo legava per sempre, don Raimondo avesse provato un timor grave. E allora il cavaliere don Eugenio era venuto innanzi al magistrato per testimoniare che la principessa sua cognata aveva fatto accompagnare il figliuolo alla parrocchia da due campieri armati, i quali, se egli avesse risposto no, dovevano legarlo, buttarlo in fondo a una carrozza che stava ad aspettare vicino alla chiesa e portarlo in campagna per usargli le maggiori sevizie. Dai feudi di Mirabella erano venuti due campai a confermare la testimonianza e il cocchiere l'aveva suffragata per suo conto e il sagrestano pure. Così il tribunale aveva fatto giustizia. E certa gente, Pasqualino non se ne dava pace, pretendeva che quelle testimonianze fossero false, che i campai fossero stati pagati, che don Raimondo avesse dato una bevuta di 300 onze allo zio don Eugenio. Quasi che don Eugenio Uzeda di Francalanza, gentiluomo di camera di sua maestà Ferdinando II, senza esercizio perché Ferdinando non era più di questo mondo e i suoi discendenti avevano ricevuto il ben servito, fosse capace di un'azione di questa fatta. Quasi che i giudici fossero gente da accettare deposizioni non vere. Altri volevano dare a intendere che come uomo il contino non poteva spaventarsi delle minacce e che non s'era mai dato il caso d'un annullamento di matrimonio per costrizione della volontà dello sposo. Non s'era ancor dato e adesso si dava. Oh bella, che ci trovavano da ridire? Non ci aveva trovato da ridire neppure il barone Palmi, che non aveva preso parte alla causa. Le male lingue rincaravano che il barone aveva lasciato correre per amore della figlia, la quale era in fin di vita. Ma Pasqualino, come vero Dio, certe cose neppure intendeva come potessero capire in mente umana. Che c'entrava la malattia della signora donna Matilde col silenzio del barone? Forse che a saper dissolto il matrimonio la signora Matilde sarebbe guarita dalla contentezza? Era morta, invece, saluta a noi, qualche mese dopo le giuste nozze del conte di donna Isabella. Dunque il barone era rimasto zitto perché sapeva che il genero diceva la verità. Subito dopo la pace col principe, Raimondo e donna Isabella s'erano riconciliati con una gran parte degli antichi oppositori. La cugina Graziella specialmente s'era messa a difenderli con maggior calore dello stesso Pasqualino, dimostrando che la passione è cieca, che gli uomini sono fatti di carne e le donne pure, e che la colpa di tutto quel che si succedeva andava attribuita tutta alla leggerezza, per non dir altro, della Palmi. Tuttavia buona parte della nobiltà restava a fare il viso d'allarme a Raimondo e all'amica. Ma la cugina assicurava che a poco tutti si sarebbero addomesticati, specialmente quando i tribunali avessero fatto giustizia, accordando i divorzi, e non contenta di dare assicurazioni, faceva propaganda, persuadeva i tentennanti, teneva fronte ai borbottoni. Frattanto, ringraziato Ferdinando dell'ospitalità che gli aveva accordata, Raimondo s'era preso in affitto un quartiere nel palazzo Roccasciano e v'era andato a stare insieme con la futura moglie. Giacomo, il priore, il duca avevano veramente consigliato loro di non farne nulla, di restar piuttosto alla Pietra dell'Ovo fino al giorno della loro legittima unione e poi andar via a Napoli, a Milano, a Torino, in mezzo a gente nuova. Ma donna Isabella, a cui le schifiltose avevano fatto troppi affronti, voleva prendere la rivincita ed assaporare il trionfo. Raimondo, impegnato a spuntarla contro tutti e tutto, faceva ancora a suo malgrado ciò che ella voleva. Fermo proposito di lui era d'andar via al più presto, non già per le ragioni di prudenza suggerite dai parenti, ma perché non ammetteva di poter vivere 2 giorni di seguito, senza un'estrema necessità, nel paese nativo. Poche parole dell'amica bastarono a dissuaderlo. I suoi parenti non consigliavano forse quel partito perché, nonostante la pace, avevano mediocre piacere di trattarla e preferivano saperla lontana? Non c'erano tuttavia tante persone che la salutavano freddamente, che evitavano di parlarle? ed egli cominciò a far spese pazze per metter su una casa. Volle che il matrimonio si celebrasse con la massima pompa, quasi sfidando chi prima aveva sostenuto impossibile la riuscita della sua impresa. Fu una festa sontuosa alla quale molti di quelli che si erano ostinati nel biasimo sollecitarono il grande onore di poter assistere, e così donna Isabella assaporò la voluttà di vederseli ai piedi. Peccato che la cugina Graziella, la quale aveva tanto contribuito a questo effetto, non potesse goderne anche lei, poiché suo marito, pochi giorni prima, aveva preso un raffreddore che pareva all'inizio una cosa da nulla, ma che giusto la notte degli sponsali degenerò in polmonite e 3 giorni dopo lo ammazzò. Tutti gli Uzeda furono da lei in quella dolorosa circostanza. Il principe specialmente, nonostante l'abituale freddezza, mostrò di prendere molta parte al dolore della cugina. Ella pareva veramente inconsolabile. Raccontava a tutti, piangendo, la gran bontà del povero marito suo, il grande amore che gli aveva portato, l'irreparabile sciagura che quella morte era per lei. Soltanto la vista dei suoi cari cugini, i conforti della famiglia, lenivano il suo cordoglio. I cugini, gli zii, erano ormai i soli che le restavano. Ella mise per ogni dove i segni del corrotto, per poco non si tinse di nero la faccia, e durante un buon numero di mesi rifiutò ostinatamente di prendere aria, neanche in carrozza chiusa, di sera. Ma la sua prima visita fu al palazzo del principe, dove, a poco, riprese l'abitudine di venire spesso a confortarsi. Si prendeva in braccio Teresina ed esclamava con voce rotta: figlia mia, se il Signore mi avesse concesso una figlia come te, non sarei rimasta sola al mondo. Il Signore ti conservi sempre all'affetto di tua madre. Figlia, figlia mia. Tanto che la principessa Margherita, molto impressionabile, si metteva a piangere anche lei. Col tempo, non di meno, quel grande dolore si calmò, divenne più composto, tale da consentirle di occuparsi delle cose mondane. Suo marito l'aveva lasciata erede universale d'una discreta sostanza, talché ella non aveva da inquietarsi per l'avvenire. Piuttosto, non sapendo come disbrigare gli affari dell'eredità, rivolgevasi al cugino principe, il quale glieli metteva in piano. Pertanto ella veniva adesso tutti i giorni al palazzo, certi giorni più d'una volta, ma quantunque non avesse affari, andava pure spesso da Lucrezia, dalla zia Ferdinanda e dalla cugina Isabella. In casa di costei, tuttavia, a causa del lutto, non compariva il lunedì, giorno nel quale la contessa riceveva. Quest'uso di ricevere in un giorno determinato era una gran novità della quale si discorreva molto. Donna Isabella, che non s'appagava del trionfo d'una sola sera e voleva piegare le ultime ostinate oppositrici, l'aveva introdotto, riuscendo così a dare al suo salotto un tono speciale, un'importanza straordinaria, tale che le più restie brigavano finalmente l'onore di esservi ammesse. Talché, dopo appena 3 anni che era venuta in una volgare camera d'albergo, moglie della mano manca, osteggiata da tutti, ella troneggiava in quell'inverno del 65, autentica contessa di Lumera, fra una corte di ammiratori. «Grazie, grazie», diceva a Raimondo gettandogli le braccia al collo e stringendolo a sé. «Tu l'hai voluto e ottenuto. Grazie, grazie». Egli restava di marmo sotto quelle carezze. Vinta la partita, cessata la febbre che lo aveva animato contro le difficoltà, i contrasti e le opposizioni d'ogni genere, faceva il conto di quanto gli costava quel risultato. Confusamente, sordamente, poiché non poteva convenire di essere stato tanto cieco, sentiva d'aver lavorato a ribadirsi al collo una nuova e più pesante ed infrangibile catena, quando invece la sua personale aspirazione, il suo unico ardente desiderio, sarebbe stato quello di liberarsi del tutto. Scontento, irrequieto, nervoso, frenavasi dinanzi alla gente, ma in casa, coi familiari, trovava nelle circostanze più futili un motivo di sfogarsi, di gridare, di maltrattare qualcuno. Pasqualino riceveva sulle spalle il fitto della gragnuola. Donna Isabella sentiva la tempesta minacciare anche lei, ma la stornava a furia di sommissione, secondando sempre e comunque l'umore del marito. Adesso l'incosciente rancore di cui Raimondo era animato contro di sé rovesciavasi sui parenti. Egli sapeva che in modo diverso, per diverse ragioni, incoraggiandolo o contraddicendolo, avevano contribuito al suo danno, e non potendo accusare se stesso, se la prendeva con quelli. Sua moglie, per evitare che egli pensasse ad altro, gli parlava male di tutti gli Uzeda, e la materia era inesauribile. Chiara, per esempio, che aveva fatto la scrupolosa quando essi non erano uniti legittimamente, adesso dava da parlare a tutta la città per le cose vergognose che tollerava in casa sua. Con l'utero fradicio, dopo l'estirpazione della ciste, non poteva più essere toccata dal marito. E di che si lagnava quella pazza? Forse della condizione in cui era ridotta? Del male che la minacciava sordamente? No, signore, il suo gran dolore era di non poter servire a Federico. E comprendendo che questi, il quale non aveva niente di fradicio, anzi era sanissimo come una lasca, non poteva far quaresima tutto l'anno, che aveva pensato? Di scegliergli, lei stessa, certe fiorenti cameriere, una più bella dell'altra, e gliele metteva nel letto, e le trattava a zuccherini, quasi le serviva lei stessa invece di farsene servire. «Son cose vergognose! È pazza!» esclamava donna Isabella, rammentando a Raimondo la storia del matrimonio di Chiara con quel marchese aborrito, la violenza che la principessa madre aveva dovuto farle. «E gli altri? E le altre?» Infatti, dove metter Lucrezia? La pazzia di costei era andata tutta al rovescio. Dopo aver fatto cose dell'altro mondo per sposare Giulente, adesso, a poco, era arrivata quasi a disprezzarlo. Gli dava dell'asino a tutto pasto. Non poteva soffrire la sua politica che prima l'aveva accesa, gli diceva sul muso. «Ha pur da tornare, Francesco II, che vi legherà tutti quanti». «E le speculazioni di don Eugenio?» Costui, facendo pagare un occhio del capo al principe di Roccasciano, Cocci ed Imbratti, li riprendeva per due baiocchi dalla moglie, che, invasata dal demonio del giuoco, li sottraeva dagli scaffali. E la metamorfosi di Ferdinando? Pareva che la passione per le ghiande non potesse finirgli mai. Un bel giorno le aveva piantate, aveva lasciato in asso tutti gli esperimenti agricoli e meccanici e se n'era venuto a stare in città. Non mancava i lunedì della cognata. Andava tutte le sere al teatro, frequentava le donne e, per non metter più piede nel podere che gli era stato tanto a cuore, lasciava che il suo fattore gli rubasse gli occhi. «È pazzo! Son pazzi!» Donna Isabella non parlava d'altro, sapendo d'appagare il rancore di Raimondo. Egli l'aveva, sì, con tutti, ma il suo astio più grande era serbato al principe. Giacomo non aveva prodotto solo un danno morale al fratello, gli aveva anche fatto pagar salato il suo appoggio. Nei momenti in cui era impegnato a spuntarla contro tutti, a trionfare degli immensi ostacoli di cui era irta l'impresa dello scioglimento dei matrimoni, Raimondo non aveva neppur calcolato quel che gli costava la pace col fratello maggiore. Era tanto allora il suo impegno che egli avrebbe forse consentito a cedere tutto quanto possedeva. Adesso che faceva il conto e tirava le somme, vedeva che Giacomo gli aveva preso un buon terzo del suo. Come a Lucrezia, aveva presentato a lui la nota dell'ospitalità accordatagli, una nota molto lunga perché comprendeva le spese fatte per la Palmi e le bambine. Poi aveva tirato fuori le solite cambiali apparse dopo la morte della madre, addebitandogliene la metà. E nei conti della procura aveva dimostrato d'essere rimasto creditore di parecchie migliaia d'onze per gli interessi accumulati degli anticipi. Così s'era preso i due fondi di Burgio e Burgitello. Ma la magagna più grossa era stata operata nella divisione, perché egli aveva messo, secondo gli conveniva, i prezzi alle terre e tenuto per sé le migliori e le più vicine. In cambio di altre proprietà gli aveva ceduto rendite fradice, di difficile ed incerta riscossione, e non contento di tutto ciò gli aveva anche imposto di rinunziare all'uso del quartiere nel palazzo a Vito, a quella clausola del testamento materno che gli stava come un bruscolo negli occhi. Passata pertanto la foga della lotta, Raimondo era animato da un sordo astio contro di lui. Ma donna Isabella, parlandogli male del fratello, non rammentava già queste cose, comprendendo che l'argomento era a due tagli e si poteva ritorcere contro di lei. Invece criticava il carattere prepotente del cognato, la sua severità verso la moglie, il suo disamore per tutti, la sua doppiezza con gli zii. Curiosa per indole, vigile per interesse, ella veniva scoprendo, adesso, in casa di lui, qualche cosa di nuovo che le dava buono in mano. «Hai visto? Hai visto?» diceva al marito tutte le volte che tornavano a casa dopo essere stati al palazzo. «E faceva il moralista anche lui. Bisognava sentirlo quando predicava. E quella stupida di Margherita che non s'accorge di nulla». La principessa infatti non pareva notasse che da un pezzo la vedova cugina veniva a consolarsi, in famiglia, tutte le sante mattine che il signore mandava e tutte le sante sere. Il principe s'occupava di metterle in ordine l'eredità e perciò, avendo bisogno di parlarle, l'andava spesso a trovare per suo conto. Certe volte la riconduceva con sé al palazzo. La sera ella restava fino all'ultimo nella sala gialla, dove la solita società si riuniva. Nessuno degli Uzeda per il momento vi mancava. Il matrimonio di Raimondo pareva avesse ricondotto la pace in tutti gli animi. Il duca pontificava, aggiustava l'Europa in 448, le finanze italiane in men che non si dica, e Giulente stava a udirlo come il messia, lasciandosi rimorchiare sempre più, disertando il suo partito per corteggiare lo zio, aspettando di prenderne il posto. Il duca infatti gli aveva detto: «Quando sarò stanco lascerò a te il collegio». E questa era la segreta brama di Benedetto: essere deputato, mettersi nella grande politica. Per dargli pazienza, il duca lo aveva fatto eleggere consigliere comunale e discorreva con lui anche delle cose del municipio, delle riforme da introdurvi. Quantunque il Parlamento fosse in piena sessione, egli non parlava d'andar via, occupato a sbrigare i suoi affari. Il patriottismo gli era costato. Per sussidiare i perseguitati, per comperar fucili e cartucce, per offrire rinfreschi alla Guardia Nazionale, aveva fatto qualche debituccio, ipotecata la sua magra proprietà. Ora la rimetteva in ordine. Dove trovava i quattrini? Dicevano che spartisse negli appalti fatti accordare a Giulente zio. Ma quei guadagni, quantunque grossi, non potevano bastare alle grandi operazioni che disegnava. Fondata la Banca Meridionale di Credito e di Depositi, aveva sottoscritto per 100 azioni di 1.000 lire l'una. È vero che non aveva versato se non un quarto, ma nello stesso tempo egli parlava d'una grande compagnia di navigazione a vapore, d'una società per la lavorazione degli zolfi, di un'altra per il taglio dei boschi etnei. Don Blasco e Donna Ferdinanda, ciascuno per conto proprio, si ingegnavano con ogni mezzo di appurare come facesse. Fu il marchese Federico quello che li mise sulla buona strada. Con le economie del suo largo reddito, il marchese faceva ogni anno qualche acquisto. Ultimamente aveva comperato una villa al Belvedere per stare a casa propria durante la villeggiatura e gli era rimasta tuttavia una sommetta della quale non sapeva che fare. Era troppo esigua per comprare una proprietà. Darla a mutuo non voleva. Che cosa bisognava farne? Acquistare rendita pubblica, gli aveva consigliato il duca spiegandogli i vantaggi dell'impiego, offrendogli di farla venire da Torino. «Vostra eccellenza ne ha dunque comprata?» gli domandò il marchese. «Ne ho comprata, ne ho venduta, secondo i corsi. Capisci bene?» Poi, quasi pentito d'avergli fatto comprendere che ci aveva speculato su durante i 5 anni passati a Torino, col comodo delle notizie appurate nelle anticamere dei ministeri, aveva mutato discorso. Il marchese titubò un pezzo, un po' per fedeltà al principio borbonico, molto più per paura di perdere i suoi quattrini, frutto e capitale, con l'idea che l'Italia fosse sempre sul punto non che di fallire ma di andare a rotoli. Finalmente un giorno, incontrato il duca che veniva a riscuotere le cedole del semestre scaduto, vistolo venir via con un bel rotolo di biglietti, si decise. E la sera che annunziò al palazzo l'acquisto, bisognò sentir Don Blasco. «Ah, pezzo di pagliaccio! Anche tu? Con l'Italia, anche tu? Sei impazzito anche tu?» «Perché?» tentò rispondere il marchese. «Al 66 il capitale frutta il 7,5%, le cedole sono pagate puntualmente alla scadenza». Il monaco stava a sentirlo, spalancando tanto d'occhi come aspettando di vedere fin dove sarebbero arrivate le enormità che quel bestione eruttava. Alla fine scoppiò. «Te ne netterai il fondamento delle tue cedole, andrai a riscuoterle a lungo comodo, pezzo d'asino!» E rivolto a Chiara, con le mani in capo. «Fallo interdire, ti vuol rovinare! L'impiego al 7%, se non ne vogliono neppure in elemosina!» Girando poi uno sguardo tutt'intorno, con amara ironia. «Impiego sicuro, signori miei, quando la rendita napoletana era al 110. Un altro poco scenderà al 5, la cartaccia sporca. Allora, con 5 lire di capitale, avremo 5 lire l'anno. Arricchiremo tutti quanti. Viva la cuccagna! Viva il Gran Vittorio!» Il duca, che stava in un angolo con Benedetto spiegandogli le proprie idee sull'avviamento della Banca Meridionale, che sotto la direzione di Don Lorenzo Giulente doveva venire all'aiuto dell'incremento industriale e commerciale e cooperare l'opera protettrice del governo, sorrise impercettibilmente, scrollando le spalle alla sfuriata del fratello. Chiara, preso in disparte suo marito, gli disse: «Non dar retta a quel pazzo, tu hai fatto benissimo, comprane dell'altra». E dopo un poco lo condusse via, prima che la società si sciogliesse, come faceva da un pezzo, senza che si sapesse la ragione della sua gran fretta di tornare a casa. Segue